amici carissimi, la lebbra, sapete che c'è anche in Italia? Pochissimi casi, ma malattia tipica dei paesi sottosviluppati, soprattutto in Africa e in India. La lebbra, non so se voi lo sapete, è molto contagiosa, peggio del Covid. Solo che il Covid ha una conseguenza, sì, c'è anche la morte. La lebbra invece ha una terribile devastazione del corpo. Pensate, le membra del corpo divorate, mangiate, cadono a pezzi. Il viso, io ho visto, mi ricordo un mio amico missionario che mi diceva: sono andato in Africa per andare in un lebbrosario, a distanza di chilometri ho sentito il fetore di questa carne marcia che veniva distrutta da questa malattia. E lui ci disse: ma come, sono qui in Africa per questo e mi ribello? Mi ha detto: ho messo i tamponi al naso e sono vissuto nel lebbrosario. Malattia terrificante. Oggi si può guarire? Si può arrestare con alcuni tipi di antibiotici. Questo sotto il profilo medico. Se voi avete sentito con attenzione la prima e la terza lettura, avete sentito un profondo contrasto. Nell'Antico Testamento la mentalità religiosa dei contemporanei prima di Gesù legava l'anima al corpo in una unità maggiore di quanto non facesse la mentalità greca. Ne risultava che ogni malattia fisica doveva essere il riflesso e la conseguenza di una malattia morale. Noi questo lo riscontriamo soprattutto nel libro di Giobbe, no? La legge purtroppo terribile che andava in vigore, che nella mentalità, ma anche oggi c'è, anche oggi. Cioè, se sei colpito vuol dire che sei peccatore, la legge della retribuzione. Ma non è così. Non è perché sei lebbroso, sei un mascalzone, sei un immorale. Non è perché hai la polmonite o il Covid. Attenzione, non si può legare malattia alla fisica alla malattia morale che è il peccato. Dio non sta a scherzare con noi, Nell'Antico Testamento c'era questa mentalità. Ecco perché, capite, fra tutte le malattie, la lebbra era considerata quella più terribile, che rendeva l'uomo impuro, perché distruggendolo nella sua integrità e vitalità fisica era per eccellenza segno del peccato e della sua gravità. Per questo la lebbra non è mai considerata solo o principalmente da un punto di vista medico, ma rivestiva un carattere prevalentemente religioso. Solo così si spiegano le misure severe e repellenti che sono riportate nella prima lettura. Non si tratta quindi semplicemente di misure profilattiche. Tale isolamento mirava a preservare la santità del popolo di Dio. La lebbra, segno del peccato, poneva l'uomo al di fuori della comunità del popolo di Dio, ne faceva uno scomunicato. Per questo le guarigioni della lebbra, narrate nei Vangeli, tenuto conto del contesto sociale presente nella prima lettura, diventano simbolo della liberazione dal peccato, segno e prova del potere di Gesù. Perché questi poveri disgraziati venivano cacciati? Anche mi raccontava il mio amico missionario, nella foresta. I genitori cacciavano i figli nella foresta, a parte il contagio, chiaro? Ma nell'Antico Testamento questo isolamento totale era segno proprio del peccato che, come la lebbra devastava il corpo, così il peccato devastava lo spirito. E il lebbroso non poteva avvicinarsi all'accampamento o alla città, portava indosso un campanello che suonava annunciando la prossimità della sua persona, per cui la gente si distaccava, quindi distrutti, malati, distaccati, isolati. Terrificante questa situazione. Gesù, ed ecco la lettura del Vangelo, ne cambia i connotati. Gesù, quando sente quest'uomo, Gesù, se tu vuoi, puoi purificarmi, puoi sanarmi. Che fa Gesù? Va contro tutte le leggi. Non solo si avvicina, ma addirittura lo tocca. Quindi non ha paura di essere contagiato. Però nel gesto di Gesù c'è un simbolo meraviglioso. Gesù, toccandolo, chiaro, prende, quasi toccandolo, quella infirmità, se la prende come sua. Il profeta Isaia dice proprio così, che Gesù, venendo e soffrendo, si è caricato della lebbra dei nostri peccati. Ecco il significato del toccare. Quasi Gesù che vuol prendere su di sé, quasi per togliere all'altro. Vedete, perché furono guariti questi signori? Perché ebbero coraggio. Perché affrontare la vicinanza, in questo caso del sacerdote o di Gesù, significava, davanti a tutti, far professione di peccato. Sono un peccatore. Data l'equità, l'equivalenza tra lebbra e peccato, il lebbroso che si presentava a Gesù diceva: io sono un peccatore, secondo la mentalità. Quindi era come un professarsi pubblicatore, veniva a palesare a tutti il suo peccato, era specie di una confessione pubblica. Fu risanato perché vinse la sua paura, vinse il timore di essere giudicato peccatore. Amici, la difficoltà c'è anche oggi. Ditemi, chi è che si va a confessare a cuor leggero? Nessuno, penso. Dire i peccati al prete, non è semplice. Nella mia esperienza, amici, ho incontrato di tutti i tipi, dotti e ignoranti, prime donne e donne semplici, luminari nei diversi settori della scienza, pezzi grossi e gente umile, semplice. Sapeste quanto costa dire i peccati nostri, più intimi, più profondi, al sacerdote? Anche a me costa. Però vedete, per essere perdonati dobbiamo vincere questa nostra ritrosia interiore. Va, l'abbiamo sentito, mostrati al sacerdote. Anch'io mi confesso come voi, Io mi confesso tutti i mesi, sempre, talvolta anche più spesso. Non sono un San Francesco che si confessava tutti i giorni, ma Francesco, amici, perché si confessava tutti i giorni? Amici miei, a quei livelli di santità anche l'ombra del peccato diventa una montagna. Per noi invece peccatori incalliti anche le montagne diventano piccole cose, terribile. Vedete, purificami, spesso lo celebriamo nel Salmo 51, ora ve ne spiegherò il motivo. Purificami, Signore, e sarò più bianco della neve. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Io lo riconosco. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Nel peccato mi ha concepito la madre. Sapete che oggi la confessione è in crisi profonda? La gente non si confessa più. Ma lo sapete perché? E io che peccati faccio? Che peccati faccio? Non faccio niente. Come mai questa disinvoltura davanti al peccato? Perché abbiamo perso questa sensibilità della colpa? Semplicissimo, perché abbiamo perduto il concetto di Dio. Se tu ammetti Dio e la sua legge, devi fare i conti con quella legge che Dio ha stampato nella carne della nostra coscienza, che si chiama legge naturale. Dobbiamo fare i conti con la legge positiva. Perché Dio ci ha dato i comandamenti? Perché l'uomo fa finta di non capire. Ah, non lo sapevo, non lo capivo, non ho sentito. Gesù Cristo nel Nuovo Testamento ci darà le beatitudini e il comandamento dell'amore. Nell'Antico Testamento gli stamperà sulla pietra per ben due volte i comandamenti, nella prima e nella seconda tavola, perché l'uomo non dicesse non so, non capisco, non ho sentito. Diciamo un perugino, facciamolo ignorri, facciamo finta di non capire. Oggi, amici, vedete, c'è una grande difficoltà. Dobbiamo superare un grosso ostacolo. Sapete cos'è? Perché la cultura moderna tenta di dirci che è sbagliato riconoscerci peccatori, crearsi dei complessi di colpa, che dobbiamo smettere di batterci il petto, perché ciò che noi chiamiamo peccato, soprattutto alcuni peccati, sono solo tabù, sono condizionamenti, inibizioni ricacciate all'indietro nell'infanzia. Sentite l'ultima, sono categorie obsolete. I peccati sarebbero categorie obsolete, cioè una roba del passato, chiaro? Attenzione, eh? E quindi da chi dobbiamo andare? Non dal prete, ma dobbiamo andare dallo psicologo, dallo psicanalista, capito? Dinanzi al peccato oggi siamo più indifferenti, più distanti. Abbiamo perso la sensibilità della colpa, perché abbiamo dimenticato il Signore, la sua legge, la legge della coscienza, l'abbiamo tacitata. I comandamenti, ma sentite i ragazzi a scuola, ancora stai con i comandamenti, roba vecchia. Lo racconti ai ragazzi a scuola. Ancora vai in chiesa, ancora vai alla messa, roba vecchia, stantia, roba del passato. E che fa la gente oggi, carica di preoccupazioni, di angosce, di traversie interiori? Da chi va? Dal prete? No, vanno dallo psicologo, dallo psicanalista. Mi ricordo la mia sorella a Simone, prima di morire, gli ha detto: Simone, e tu vuoi reggere una parrocchia e vado dalla psicologa? Tu devi essere lo psicologo della gente, non andarlo più. Perché? Perché oggi questi ragazzi nostri sono cresciuti fragili, deboli, incapaci di giudicare, perché non hanno conosciuto il sacrificio. Questi ragazzi non sono temprati dalla vita, sono cresciuti col tutto e subito, senza difficoltà, non sanno affrontare come noi le tempeste della vita, i sacrifici, il dolore, le malattie, perché questi ragazzi non hanno sofferto il tutto subito. E chi abbiamo creato? Eccoli, ragazzi presuntuosi, ragazzi ignoranti del tutto e subito, incapaci di affrontare. Cioè, quanto mi dà al mese? Il sabato se lavora, io devo andare a ballare. Ma è questa la mentalità dei nostri giovani? Di tanti sì, di tanti no. Ieri ho saputo con tanta gioia, da parte di un mio alunno, insegnante di ingegneria, mi diceva: Doni, professore, ho avuto delle grandi soddisfazioni, sto tirando su dei ragazzi meravigliosi, dei ragazzi che me li prendono a Maranello, me li prendono a Torino alla Fiat, prima ancora che si laureassero, sono ragazzi seri. Io quando sento queste cose mi rallegro, oh, finalmente ci abbiamo dei ragazzi tosti, come eravamo tosti noi, responsabili, capaci, sicuri, amici. Però no, questi sono pochi. La maggior parte dei ragazzi, quanto mi dà, che stipendio mi dà, la notte vado a ballare. Ma pensate, i panettieri un giorno mi hanno chiesto: ci mi cerco il ragazzo per il panettiere? Gli diamo 3.000 euro al mese, 100 euro a notte, come le badanti. Oh, mica l'hanno trovato un ragazzo che andasse, ma anche in televisione avete sentito, mi pare in Emilia Romagna, cercavano i ragazzi per i grandi negozi di verdura, no? Certo, è la notte che tocca smerciarla, che arrivi nei mercati rionali, zonali, in mattinata. Non hanno trovato. ma come mai? Ecco la spiegazione. Poi questi ragazzi sono turbati, di fronte alla fatica non sono capaci, portiamo dallo psicologo, dalla psicanalista. Amici, benvengano, io non ce l'ho con loro, benvengano gli psicologi e gli psicanalisti. Non mi rubano il mestiere, perché noi agiamo su due piani diversi. Quando sono persone serie, benvengono a guarire le angosce, i turbamenti interiori della gente per ricostruirla, ma benvengano. Però vedete, non siamo uguali. E vi racconto due cose. Uno lo prendo dalla Bibbia e uno dalla mia esperienza. Quando celebriamo il Salmo 51, miserere, miserere, Pavarotti, miserere, abbi pietà di me, Signore. Cos'è quel grido? È il grido del re David, il santo re David, che aveva un harem, 300 donne, e rendeva i resti, 300 donne, ancora Gesù Cristo è lontano, sono 1000 anni prima. Bene, Davide si invaghisce di Bessabea, la vede a fare il bagno, sarà una donna d'oro, la fa venire. Si unisce Bezzabea, concepisce un figlio. Ascoltate la storia. Il santo re David. Che fa? Ma questa donna c'ha un marito. È il generale Uria di Tita. Che fa? Lo chiama. E gli dice, prima della battaglia, vai a casa a dormire con tua moglie. Ingannandolo. Così se il figlio è concepito è roba tua e ne roba mia. L'inganno. Non solo, gli consegna una lettera, è la lettera della sua morte, perché lo vuol far fuori, in modo che gli prenda la moglie, mettendolo nel corno destro della battaglia, il più fragile, in modo che venga falciato subito. E così è accaduto. Inganno, adulterio, assassinio. Diremmo noi. Il santo re David, a quei livelli, non ha capito i suoi peccati? No. No. Ma come scemo? No. Come mai non ha capito questa gravità di aver ucciso un uomo, aver commesso l'adulterio, aver ingannato il marito? Non ha capito. Quando ha capito? Solo quando arriva il profeta Natan, il quale, mandato da Dio, gli racconta un apologo. C'era in città, c'erano due signori, uno era ricchissimo, aveva tanto bestiame, tante pecorelle, e un altro ne aveva una solamente, che aveva allevato, curato come una figlia, beveva alla sua tazza, la portava a letto con sé. Quello che aveva tanto bestiame gliela rubò per fare il banchetto per i suoi amici. A un certo punto Davide a questo racconto diventa feroce. Profeta, dimmi chi è. Tu hai nascosto l'adulterio con un assassino. Miserere meide, Signore, abbi pietà di me. In quel momento David ha capito i suoi tre terribili peccati. Si veste di penitenza, sale sul Sinai a piedi scalzi, fra la folla, udite, che ha saputo il fatto. C'è un certo Simei che dice, sanguinario, sanguinario di un re. Era offesa gravissima, degna di morte. Lo volevano uccidere. Fermo, dice Davide, no, non l'ammazzate, perché è Dio che parla attraverso la sua bocca. È vero che sono un assassino e un sanguinario. E il profeta Nata gli dirà, una spada regnerà sulla tua dinastia. Questo figlio concepito morirà, poi vi spiegherò perché. Chiaro? Poi sposerà Bezzabea, avrà il suo successore e poi altro figlio, eccetera, eccetera. Amici, come mai Davide non ha capito? Se non quando si è incontrato con la parola del Signore che ti apre il cuore. Un mio bambino di quinta elementare, che oggi ha 42 anni, faceva la quinta. Me lo ricordo. Leggevamo quel giorno al catechismo questo episodio. Ditemi un po', perché Davide non ha capito? Sentite sto figlio. Mi ha dato una risposta altamente teologica. Dice, doni, io lo so perché Davide non ha capito. No, perché il peccato toglie la luce degli occhi e impietrisce il cuore. Perfetto. Ecco che cosa fa il peccato. Toglie la luce degli occhi e impietrisce il cuore. Perché oggi la gente non si confessa più? Ha il cuore duro, impietrito e ha perduto la luce degli occhi. Non vede più. Non vede e non sente. Medjugorje, 1985. Siamo agli inizi. Non c'è niente, c'è solamente la Chiesa, c'è uno scatrafosso, detto in perugino, per poter confessare c'erano degli avvallamenti, no? Mi si avvicina una signora e mi disse, ce l'hai italiano? Dico, sì, sono italiano. Ci mi potrebbe confessare? Ma come no, sono qui per questo. E ci mettemmo dentro una buca lì, no? E mi ricordo come fosse ora. Avevo alla mia sinistra il Podbordo, la collina delle apparizioni, che fra poco vedrete cambiata dalla Madonna con il terzo segreto. Avete seguito questi giorni o no? Seguitele, perché siamo vicini, eh? Siamo vicini ai grandi avvenimenti del mondo. Avete sentito il frate responsabile che dovrà annunciare i 10 segreti? Avete sentito questi giorni? Sentite queste cose, no? Siamo molto vicini, ricordatelo, il mese prossimo sarà proprio preciso e ci dirà la Madonna cosa vorrà fare. Medjugorje, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vedo questa donna con certi lacrimoni. Mamma mia, mi riempiva la fossa. Signora, ma che sono succede? Dice, padre, l'ho fatta grossa. Ho fatto 6 aborti per dispetto di mio marito. Io invece di fare il viso corrugato, ho sorriso. La ragazza mi vede e mi fa, dice, ma lei non è italiano? Sì che sono italiano, ma ha capito quel... Sì che ho capito. Ce l'ha perché sorride? Sa perché sorrido? Perché lei ha avuto il coraggio di confessare il suo delitto. Ha avuto la forza d'animo di aprire il suo animo per poter essere liberata da questi assassini che lei ha compiuto. E sto attendendo il minuto per poter alzare la mia mano e toglierle questo macigno che grava da tanto tempo sul suo cuore. Amici, vedeste che roba? Questa signora d'improvviso mi cambia aspetto. Non sorride, ma cambia proprio, si rende più tranquilla, più serena, il volto spianato, no? Io le faccio un discorsino molto breve, ha capito tutto quello che ha fatto, casi mi ascolti e mi veda quello che faccio. Io ho centellinato come un vino pregiato le parole delle assoluzioni. Nostro Signore Gesù Cristo, questa mi guardava sbalordita e io lentamente, che ha dato la Chiesa il motivo e la forza di perdonare i peccati, ti assolva. Mi fermo, allargo le braccia, ora io ti assolvo, ti sciolgo. Questa mi guarda e mi sorride, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Figlia mia, vai in pace, non hai più il peccato nel cuore. Ma io l'ho commesso. Figlia mia, non c'è più niente. Ma non è possibile. Sì che è possibile. Quello che non è possibile allo psicanalista, allo psicologo, è possibile a Gesù Cristo. Amici, mi abbracciò. Stavolta ero lacrime di gioia e non di disperazione. Io questo episodio ce l'ho davanti agli occhi, vivo come allora, sono passati tanti, quasi 40 anni. Guardate, mi ha tanto colpito la forza di questa donna nel confessare il suo peccato, la gioia di ritrovare quella purezza perduta e soprattutto di sentire l'amore del Signore. Amici, questo voglio dirvi, quante altre cose mi sono capitate. Guardate, dianzi vi dicevo, io ho conosciuto pezzi grossi da 90 nel mondo. Quando ci vengono a confessare, dice, padre, senta che cacca, scusate l'espressione, senta che miseria. Ma come? eccellenza, eminenza, professore, dottore, onorevole. E mi fa, ecco chi siamo. I titoli aggiuntivi non contano. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ecco il male che ho fatto, è davanti ai miei occhi. A me queste cose, guardate, sono rimaste scolpite. Mi toccano l'animo ogni volta che ci penso, per dire che nelle mie mani, amici, brutte mie mani, qui c'è la potenza di Dio. In queste mie mani c'è la forza di cancellare i delitti più abominevoli. Non c'è più niente. Ma io l'ho fatti sti peccati. Non c'è più niente. Dio è bella come il giorno del battesimo. Ma non dice, nessuno mai me l'ha detto. Io lo dico io adesso. È la potenza del Padre Eterno che attraverso le mie brutte mani ti ha dato la gioia ritrovata, la purezza del cuore. Amici, capite cos'è la confessione? Non è lo psicologo che indaga sulle cause delle vostre angosce. Io vi tolgo il male, vi tolgo il delitto. Amici, è sconvolgente questo. Se la gente sapesse cos'è la confessione, diceva San Francesco, ci vorrebbe la polizia per regolare il traffico, per dire la gioia di poter riabbracciare la purezza primitiva, la gioia di poter tornare nell'Eden dell'innocenza. Nel peccato mi ha concepito la madre. Amici, non abbiate paura. Guardate, mi ricordo una mattina la madre Speranza, queste cose ve le voglio dire perché nessuno mai ve le dirà, nei libri non le troverete scritte mai. Un giorno la madre Speranza chiamò i suoi sacerdoti e disse, qua, a rapporto, e stanotte il buon Gesù mi ha detto, questa notte il buon Gesù mi ha detto che ci sono molti sacerdoti che hanno una scarsa sensibilità, che si permettono di giudicare, di alzare la voce, di sbattere lo sportello. Grazie a Dio gli sportelli l'ho pulito tutti. Quando ho rifatto la chiesina lassù, con queste mie mani ho preso la mazza e ho spaccato i confessionali, che erano simbolo di un'offesa alle donne fatta per secoli. Gli uomini si confessavano a viva voce, per le donne era obbligatorio il confessionale, perché la donna era considerata la seduttrice del prete. Avete capito? Ho preso la mazza, ho spaccato, ho detto via questo insulto alle donne per secoli. Come un'altra cosa terribile che io ho abolito nel 64 quando venni, le mamme che non potevano rientrare in chiesa perché chissà, erano colpevoli. E di che ero un colpevole? Di aver dato la vita a un figlio. C'era tutta una tradizione, una cattiva interpretazione della impurità legale dell'Antico Testamento. E le donne non potevano rientrare se non prendendo la stola del prete che accompagnava la donna all'altare. E mi dicevano, ma io che male ho fatto? Ho dato la vita a un figlio, amici. Che gravi offese, care donne, che nei secoli sono state fatte a voi della vostra dignità. Con le mie mani, sono orgoglioso di dire, ho spaccato quei confessionali che puzzavano di offesa alle donne che per centinaia di anni erano passate per là. Chiudo. Amici, un invito, non abbiate paura di confessarvi. Non abbiate paura dei vostri peccati. Il prete non vi giudica. La madre Speranza disse a sti preti, ricordatevi, non siate mai giudici dei vostri fratelli, siate i fratelli maggiori che incoraggiano la santità. Non vi permettete di alzare la voce o di trattare male in modo sgarbato. Siete gli amministratori della bontà di Dio. Vi caccio tutti. Porca miseria, che quando la madre parlava così c'era paura, Ti fissavo con quegli occhi, erano due fari che ti puntavano, ti scomponevano, mica niente, al di dentro. Vi caccio tutti, se un giorno mi dicesse il Signore che nel santuario della Volpe Misericordioso si usano questi sistemi. Amici, non abbiate paura di confessarvi, non vi giudica nessuno. Ma padre, no, no, ma io ricado nel peccato. Avanti, via, mettiamoci d'impegno, ti aiuto, preghiamo, ti do la medicina. Amici, qual è la medicina più grande dopo la confessione? È l'Eucaristia. Sapete come è chiamata l'Eucaristia? Vedete, quel lebbroso era cacciato dall'accampamento. Gesù lo tocca, quel lebbroso, per riportarlo dentro. Gesù ha preso su di sé la nostra lebbra, i nostri peccati. Lui l'ha guarita e per questo ora può sanare tutti quelli che a lui si accostano con fede, essendo diventato il medico delle anime e dei corpi. Sant'Efrem dice: cos'è l'Eucaristia? È il farmaco dell'immortalità che guarisce da ogni corruzione. Amici, non abbiate paura. Il prete che vi confessa non è un giudice, ma è il fratello maggiore che vi prende per mano e che vi incoraggia. Che ha pazienza! Che ha pazienza! Come Cristo ha pazienza di tutti e vi dice: forza, la tua strada è come la mia, è quella della bontà e quella della santità. Questa è la confessione.